Vorrei scrivere una canzone sulle cose che tu fai, sulle cose che hai fatto e su quelle che farai. Vorrei scrivere una canzone sulle cose che non hai fatto mai. Vorrei fare mille passi e non voltarmi mai su una strada senza sassi che tu mi insegnerai. Vorrei fare mille passi, sicuro di non lasciarti mai.
Sei la melodia.
Benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda. Questi erano i Fos Gene con Vorrei scrivere una canzone, una canzone che tratta dall'ottava edizione del festival Inedito per Maria. Abbiamo iniziato con Inedito per Maria, non a caso, perché oggi la puntata di oggi è dedicata al fondatore, all'ispiratore di questo festival che si è svolto dal 1995 al 2005. Parliamo del vescovo emerito di Terni, Franco Gualdrini, che è scomparso ieri mattina, come sapete, o per esattezza, insomma, il 22 marzo 2010. Un personaggio, insomma, è stato il vescovo di Terni per quasi 17 anni, un vescovo quindi a cui siamo direttamente legati, un personaggio che ci riguarda come radio, visto che Radio TNA è appunto la radio della diocesi e ci riguarda ancora di più come Adesso in Onda, perché appunto, come dice il nome del nostro programma, noi prendiamo il nome appunto da una rivista, da Adesso, che è stata voluta, fondata, fortemente sostenuta proprio da Franco Gualdrini. Io personalmente gli devo anche proprio il mio stesso lavoro, nel senso che io ho iniziato a fare il giornalista grazie ad Adesso. Se non ci fosse stato Adesso, io non so che cosa facevo, e se non ci fosse stato Monsignor Franco Gualdrini, non ci sarebbe stato Adesso. Quindi veramente io mi sento anche debitore di questo. Tra l'altro, appunto, io non c'ero quando è stato fondato Adesso, ma c'era il nostro regista Francesco, ecco, Franceschini,
tecnico anche.
E quindi tu ricorderai anche, insomma, il momenti, no, in cui...
Come no, io ricordo proprio anche una riunione in diocesi proprio con Monsignor Gualdrini, in cui appunto insieme a Don Ciro, insieme ad altri protagonisti di quella prima stagione di Adesso, riuscimmo effettivamente poi a realizzare concretamente questo periodico, che tra mille difficoltà, mancanza ovviamente di fondi, mancanza di strutture, però alla fine venne fuori un prodotto che credo che nel suo piccolo, vogliamo dire, ha fatto comunque la storia anche dell'editoria a Terni, in qualche modo tracciando la strada anche poi per pubblicazioni che sono venute dopo.
Tra l'altro, una cosa molto, molto curiosa, ma molto significativa, simbolica per certi versi, nel 1949, quando parliamo del primo adesso, di quello, vero, per così dire, quello di Don Primo Mazzolari, quando Don Primo Mazzolari fonda Adesso, lo fonda a Modena nel 1949, al Centro di Studi Francescani di Modena, e quando viene fondata la rivista, il vescovo di Modena è Cesare Boccoleri, che questo nome già dirà qualcosa a qualcuno dei nostri ascoltatori, perché Cesare Boccoleri, prima di andare a fare il vescovo a Modena, era stato vescovo a Terni. Tra l'altro, ripercorrendo 40 anni prima lo stesso percorso che poi farà Santo Quadri, il predecessore di Gualdrini, che anche lui, come Boccoleri, è stato vescovo a Terni e poi è stato promosso arcivescovo di Modena. Quando viene fondato Adesso, e qui il frate che si occupava della pubblicazione proprio andò a parlare con Boccoleri, Boccoleri gli disse: io non mi fido né di lei né di Mazzolari, io quindi questo giornale non lo voglio. Rifiutò quindi preventivamente, prima ancora che gli fosse chiesto, rifiutò l'imprimatur della Chiesa per questa rivista, che poi infatti non a caso ebbe vita molto molto difficile, chiuse definitivamente nel 1962. Questo episodio lo racconta Mario Pancera, un redattore di Adesso, di Mazzolari, che poi sarebbe diventato anche collaboratore del nostro Adesso, in un libro proprio dedicato ai primi due anni di Adesso. 50 anni dopo quell'episodio, un altro vescovo di Terni, appunto, Franco Gualdrini, al contrario, invece, è proprio lui che vuole fortemente che nasca Adesso. Anche lui non dà l'imprimatur, in realtà, Francesco, perché anche lui non vuole che sia una rivista cattolica, vuole che sia una rivista cristiana, che sia una rivista libera, no?
Fuori dal coro, possiamo dire.
Fuori dal coro. Ecco. E questa è una delle caratteristiche, comunque, di Franco Gualdrini. Cioè, era un personaggio che amava molto il dibattito, amava molto sentire voci anche dissenzienti. Questa è una caratteristica tutto sommato non molto comune, no?
Adesso è stato anche a volte piuttosto critico, no? Nei confronti anche di alcune situazioni, diciamo così, anche all'interno della Chiesa, per cui è sempre stato un dibattito assolutamente
libero. Lui lo sapeva, ma io ricordo proprio che...
Credo che poi il vero cristiano cerchi quello, no? Il dibattito di idee.
Beh, certo, voi dire, Gesù è stato il primo a sollevare delle questioni, a contestare anche, no, la sua comunità. E da questo punto di vista bisogna dire che Gualdrini era veramente un personaggio anticonformista, era proprio il personaggio che amava anche che amava il casino, come dire, che si facesse un po' di rumore. Io mi ricordo che a una riunione in cui lui organizzò una riunione per dei giornalisti, l'incontro con i giornalisti, e io appunto c'ero come adesso, c'era Ciro, che credo che in quel periodo fosse il direttore dell'ufficio stampa della diocesi. E ricordo che a un certo punto, proprio durante questa riunione, che era estremamente noiosa proprio.
Era come proprio, quasi tutte le riunioni.
Nessuno aveva nulla da dire, nessuno diceva niente di interessante. A un certo punto il vescovo guardò Ciro e gli fece: se io fai qualcosa, vivacizza un po', e Ciro comincia a fare casino, cioè comincia come al solito suo a fare il provocatore, a dire delle cose che avrebbero un po' scombussolato l'ambiente, no? E si crea un forte dibattito. Il vescovo era molto contento di questo, perché era appunto un vescovo che amava comunque il dibattito. Adesso nasce...
Posso dire che adesso si è ispirata un po' anche a TNA, insomma, che anche TNA è un'emittente molto libera in cui c'è spazio per le opinioni di tutti.
Beh, non sarà un caso se questo programma fonda insieme adesso e TNA, tra l'altro anche il dossier che è pubblicato sul numero 15 di adesso, che uscì nel marzo del 2000, un numero che il vescovo Franco Boldrini, al momento di andare via da Terni, volle dedicare al suo successore Vincenzo Paglia. Poi noi in realtà ne abbiamo fatti due e ne abbiamo dedicato uno a Vincenzo Paglia e uno, abbiamo fatto almeno il primo piano a Franco Boldrini per raccontare questi 10 anni di episcopato. E in realtà, se tu ti leggi poi il dossier che di questo numero, che adesso magari riporteremo un po' alla luce per questa occasione, puoi trovare alcuni articoli che in qualche modo riportano anche quello che fu registrato per Radio TNA. Ci sono alcune dichiarazioni che sono presenti, appunto, sono state raccolte per iscritto nel numero 15 di adesso e invece erano state anche trasmesse in Radio TNA. Approfittiamo subito per dire anche, appunto, questa trasmissione non poteva che occuparsi di Franco Gualdrini, ma non è ovviamente l'unica, quindi Radio TNA in questi giorni comunque sta dedicando diversi speciali a Franco Gualdrini. Ne è stato già fatto uno, io vorrei,
in
Francesco,
tempo,
che tu
direi,
ci dicessi, ecco.
Beh, è stato uno speciale fatto anche sull'onda emotiva della notizia della morte di Monsignor Gualdrini, quindi abbiamo ovviamente recuperato anche dei tagli, diciamo così, delle bobine di archivio in cui era presente la sua voce, magari in occasione di qualche cosa particolare, e questo credo che sia, insomma, molto importante, dare una testimonianza anche di un uomo prima che di un prete o comunque di un vescovo che ha fatto comunque la storia di Terni per tanti anni e che credo, senza nulla togliere ovviamente né ai suoi predecessori né ai suoi successori, è stato molto amato, particolarmente amato da tutta la cittadinanza, anche da quelli che magari qualche volta amano definirsi non cattolici.
Sì, e lui è stato anche un vescovo, penso anche molto criticato, devo dire, ma era appunto un vescovo che alle critiche ci stava, gli piaceva appunto comunque immergersi anche nella città, anche in tutte le contraddizioni della città.
Posso dire anche che è stato il vescovo un po' che ha fatto molte cose. Io, se vuoi, possiamo ricordare al volo, per esempio, la missione in Congo.
La missione in Congo, la missione Antambo nel 1988, importantissimo perché appunto è stata l'approdo anche della nostra diocesi in Africa con Don Fernando Benigni, poi dopo, quando è tornato Don Fernando, ce ne sono stati altri, tuttora siamo presenti appunto a Antambo e sì, è stata una delle cose più importanti sicuramente che il vescovo ha fatto, ma appunto mi arriva una nota,
una velina,
esatto, che a Franco Gualdrini si deve anche l'idea degli esercizi spirituali in diretta radiofonica dagli studi di Radio TNA, che si svolgevano ogni anno per 3 giorni l'anno. Quindi anche a TNA ha dato un forte contributo da questo punto di vista. Tra l'altro, beh, io sempre a proposito della radio, voglio ricordare, appunto, c'è stato uno speciale condotto dal nostro direttore Giuseppe Gentili, a cui ha partecipato anche il nostro presidente, se non sbaglio,
Giovanni Bottegal, e la signora anche la moglie di Giovanni
Maria
Bottegal,
Rosaria.
La professoressa Maria Rosaria, sì.
E appunto, oltre a questo speciale già stato realizzato, in più c'è invece un altro speciale che potete già trovare, tra l'altro, online sul nostro sito
radioadesso.it,
anche in questo caso anche nel sito della diocesi, proprio www.diocesi.terni.it, uno speciale che è stato realizzato invece da Radio TNA in occasione dei 10 anni fa, in occasione della fine dell'episcopato di Gualdrini nel 2000, quando appunto Monsignor Gualdrini ha lasciato il posto a Vincenzo Paglia. È stato realizzato da Radio TNA un lungo speciale che contiene molte testimonianze, tra cui anche quella di Maria Rosaria Bottegal, del direttore di adesso Don Ciro Miele, di molti altri, e contiene appunto anche, questa è una cosa molto interessante, alcuni frammenti, anzi devo dire credo quasi integrale, almeno i momenti salienti, dell'ordinazione episcopale di Franco Gualdrini, che fu mandata in onda in diretta da Radio TNA nel 1983. Credo la radiocronaca fosse affidata a Nicola Molè, mi è sembrato di riconoscere la sua voce.
Credo di sì, ma io non c'ero, ero molto bambino.
Io avevo 8 anni
io
in quel periodo.
Più.
E adesso se faremo in tempo ve ne proporremo anche qualche secondo più tardi, ma comunque la potrete riascoltare in questo speciale di Radio TNA dedicato proprio ai 16 anni di episcopato di Monsignor Franco Gualdrini, che potete ascoltare appunto sul nostro sito radioadesso.it, sul sito della diocesi www.diocesi.terni.it, e poi credo che verrà anche riproposto anche in questi giorni su Radio TNA, quindi state sempre all'ascolto, ci saranno molte cose dedicate al vescovo Gualdrini. Tu dicevi appunto delle cose che ha fatto Gualdrini, abbiamo citato adesso.
La missione in Congo, sì.
La missione in Congo
è molto importante, direi.
Gli esercizi spirituali,
abbiamo cominciato, abbiamo cominciato con il Festival Niedo per Maria, che poi è terminato nel 2005, per cui queste sono tre delle cose
forse
fondamentali.
Niedo per Maria è quella in cui lui si è maggiormente identificato. Ricordiamo un festival che è nato da un incontro di Franco Gualdrini con Eugenio Bennato, grandissimo profeta della musica folk italiana, nonché fratello anche di Edoardo, a Molino Silla, si incontrarono e decisero di fare un festival appunto dedicato a Maria, il primo festival della musica mariana, che poi in realtà si è trasformato subito in un festival di musica d'autore, non soltanto di musica, anzi non è mai stato un festival devozionale inedito per Maria, lo abbiamo ascoltato anche prima, insomma, dalle canzoni che abbiamo sentito, che tra l'altro era proprio di un gruppo locale, di un gruppo di Amelia, ma insomma non soltanto locali, hanno partecipato grandi artisti sia come ospiti ma anche come concorrenti da tutta Italia. Ha lanciato in qualche modo Niedo per Maria anche Gigi D'Alessio, che è stata la sua prima
uscita. Questo magari è una pecca, sarebbe stato meglio non farlo, ma vabbè,
e si è concluso purtroppo nel 2005 con grande rammarico del vescovo Gualdrini, che in realtà in questi ultimi 5 anni ha cercato comunque in ogni modo anche di
rivitalizzarlo.
Devo dire che io sono stato convocato insieme a Stefania Parisi, probabilmente a seguito anche del successo del Festival Popoli e Religioni, che tra l'altro è comunque in qualche modo è stata quasi una staffetta, no? Tra Niedo per Maria e Popoli e Religioni, perché
dalla musica al cinema,
dalla musica del grande festival musicale al grande festival cinematografico, e Popoli e Religioni è iniziato proprio l'anno stesso in cui si è concluso Niedo per Maria. Ha tentato, insomma, ecco, abbiamo fatto anche un progetto un anno fa più o meno, che comunque poi è proseguito, e so che Stefania ci ha parlato anche fino a pochi giorni fa con Gualdrini di Niedo per Maria, che era forse la sua creatura
prediletta. Ma perché è stato interrotto poi Niedo per Maria?
Tanti problemi, adesso non è
il momento.
Non è il momento per parlarne, tanti problemi sia interni che esterni, insomma, sia finanziari ma anche organizzativi all'interno,
diciamo,
della stessa associazione. A proposito di Maria, la devozione mariana che lui ha molto incentivato a Terni, anche un po' sull'onda del suo papa, il papa che è stato il papa del suo del suo episcopato, cioè Giovanni Paolo II, la Madonna del Popolo, la Fraternità di Santa Maria del Popolo e la Madonna del Popolo, che nel 1988, anno mariano, questa statua che si trovava nel Duomo, lui l'ha tirata fuori dal Duomo, l'ha messa proprio in Piazza del Popolo, l'ha ribattezzata la Madonna del Popolo, e con questa ha promosso un culto mariano tuttora molto vivo a Terni.
È quella che sta per intenderci accanto alla biblioteca.
Esatto, e tuttora insomma si organizzano molte veglie di preghiera, molti momenti anche in quel posto, quindi è una delle cose che ha lasciato il segno. Poi ha riaperto il seminario diocesano, che era stato chiuso.
Ha fatto molto, insomma. Dai.
Ha fatto molto. E anche appunto a livello di comunicazioni sociali ha fatto moltissimo. Ha creato lui l'ufficio per le comunicazioni sociali, l'ufficio stampa della diocesi di Terni. E a questo proposito appunto io volevo ascoltare la prima testimonianza che abbiamo raccolto, che è proprio quella del direttore dell'ufficio per le comunicazioni sociali e dell'ufficio stampa per la diocesi, nonché anche la responsabile attuale, insomma, della redazione locale del settimanale La Voce, che all'inizio sembrava, no, La Voce ai tempi in cui fu fondata, adesso veniva visto adesso anche come una sorta
avversario.
Di avversario della Voce, sembra buffo adesso perché hanno preso due strade così diverse che adesso ci rendiamo conto che non avrebbe senso neanche paragonarli, però a quei tempi c'era anche questa rivalità.
Sì, c'era un po', è vero,
e non era un caso, però ecco, per questo Gualdrini trova anche l'opposizione un po' della curia, no, nei confronti della realizzazione di questa rivista nuova, perché c'era ovviamente la volontà di mantenere La Voce, che però aveva effettivamente era un po' irrigidito, cioè ha bisogno di una certa svecchiata, tant'è vero che poi è stata data e anche un rinnovo anche redazionale è stato dato poi anche da Vincenzo Paglia, scegliendo appunto anche Elisabetta Lomoro come responsabile della redazione. Elisabetta ha iniziato la sua attività giornalistica durante l'episcopato di Monsignor Gualdrini e appunto poi dal 2002 è direttore dell'ufficio stampa della diocesi, e quindi ascoltiamo la sua testimonianza.
Il mio ricordo di Monsignor Gualdrini risale indietro nel tempo, quando ero ancora una ragazza e soprattutto risale ad un contesto che è quello artistico, oltre che quello comunicativo. Inizia con il contesto artistico perché Monsignor Gualdrini fu il propulsore di una iniziativa sotto i portici della cattedrale che riuniva più di 100 artisti, pittori, poeti, scultori, fotografi, che esponevano per Natale le loro opere dedicate ogni anno a un tema diverso, sempre nello spirito natalizio. E così pure l'altro grande evento legato all'arte, che era quello in Piazza della Repubblica con i dipinti stile madonnari che venivano effettuati il giorno del Corpus Domini, poi invece passati su delle guide sempre dipinte di Alcantara. Due eventi che hanno visto protagonista la sezione iniziative artistiche dell'Istes, guidata da Vilma Menghini Lo Moro, e che quindi inevitabilmente ha coinvolto anche me, allora sedicenne o poco più, che specialmente per il Corpus Domini la mattina presto mi ritrovavo in piazza con tutte queste persone per iniziare appunto la preparazione dei disegni. Poi Monsignor Gualdrini, sapendo della mia propensione per la comunicazione, mi invitò a collaborare con il settimanale diocesano La Voce, e quello era solo uno dei tanti mezzi che Monsignor Gualdrini aveva avuto così la voglia di portare avanti e di sostenere. Poi ce ne sono stati tanti altri, cominciando da Notes, da Adesso, dalla stessa Radio TNA, che sempre è stata sostenuta dal Vescovo Gualdrini, proprio perché questo suo credere nella comunicazione, questo suo stile così aperto al futuro, all'innovazione, ha sempre caratterizzato anche il suo episcopato, a cominciare appunto dai problemi sociali del lavoro, che sono sempre stati al centro del suo impegno, di questa comunità diocesana così sempre anche abbastanza problematica per appunto la città Terni, che è sempre stata così soggetta a crisi economiche del lavoro. E spesso Monsignor Gualdrini fu in piazza sempre a difendere i lavoratori e i loro diritti in queste occasioni, ma anche una grande spinta a livello culturale, a livello sociale, di promozione anche dei valori forti e dell'innovazione che veniva dal Concilio Vaticano II. Tutti aspetti questi che naturalmente sono confluiti poi anche nell'esperienza comunicativa della diocesi stessa, in quegli anni in cui appunto si sviluppava ancora di più e ci si preparava al grande giubileo del 2000. Sono stati quelli gli anni anche dell'impegno in televisione, Chiesa in Cammino, la trasmissione della diocesi, nella quale sempre Monsignor Gualdrini è stato presente con i suoi interventi, le sue omelie, le sue interviste. Ricordo anche un ciclo appunto di trasmissioni in preparazione al grande giubileo del 2000, dove lo stesso Monsignor Gualdrini fu protagonista, traghettando un po' la comunità anche attraverso i mezzi di comunicazione verso questo grande evento della Chiesa e verso quella santità che lui aspirava per tutta la comunità diocesana.
E questa era Elisabetta Lo Moro, direttore dell'ufficio stampa e ufficio comunicazioni sociali della diocesi, appunto una delle persone che è cresciuta anche professionalmente con Gualdrini. Io ho iniziato, dicevo, la mia attività giornalistica grazie a Gualdrini, anche se appunto l'ho vissuto poco come giornalista Gualdrini, soltanto un anno, il 99. E invece di Gualdrini ho un ricordo soprattutto della mia infanzia, della mia adolescenza. Io non ho ricordi di Quadri, per esempio. Quando è andato via Santo Quadri avevo 8 anni e sinceramente lo conosco solo da un punto di vista storico, non da un punto di vista personale. Il mio primo ricordo, il primo vescovo di Terni che ricordo è Gualdrini. Credo di averlo visto la prima volta a qualche raduno dei Boy Scout, quando facevo lo scout, e poi dopo a tutte le iniziative diocesane, le giornate mondiali della gioventù. Insomma, è stato il vescovo anche della mia formazione cattolica e quindi è un personaggio a cui io mi sento molto. È il vescovo che mi ha fatto la cresima. Sono stato cresimato da Monsignor Gualdrini.
Ma poi Monsignor Gualdrini aveva anche, secondo me, io voglio dire, l'avrò incontrato 3 o 4 volte, non di più, e proprio in occasione delle riunioni di adesso o qualcosa del genere. Però aveva anche una dote non comune, che era l'ironia, no? Non sempre un prete o comunque un vescovo magari ha questa dote. Invece lui era capace di scendere un po' verso anche gli altri, naturalmente, essendo poi dal punto di vista istituzionale una persona importante, e metterti a tuo agio. Quando parlavi con lui sembrava veramente di parlare con un buon pastore, sì, cristianamente
anche
inteso.
Con un nonno, ecco, per me è stato
con un nonno,
per
un
me
po',
è stato
sì,
un nonno,
con un nonno saggio.
Sì. Aveva, tra l'altro, lui aveva esattamente l'età di mia nonna, era del 23 come mia nonna, e ricordo, tra l'altro, quando è morta mia nonna, lui mi ha fatto le condoglianze, nonostante che, ripeto, io non è che lo conoscessi benissimo lui, insomma, mi aveva imparato a conoscere, soprattutto negli ultimi 10 anni come giornalista. Tra l'altro, curiosamente, invece, Paglia c'ha la stessa età di mio padre, quindi immagino il prossimo vescovo c'ha l'età mia, immagino, a questo punto.
Aspiri a questo, no?
No, come età.
Ti devo chiamare Monsignore?
Tu dicevi appunto anche della sua ironia, è un episodio che forse non bisognerebbe raccontare,
vabbè,
è
a questo punto non ci puoi lasciare,
e ci fa capire anche quanto l'uomo fosse avesse senso e quanto fosse veramente anche umano.
Vedi che io allora che sto dicendo una cosa,
esatto,
vera.
No, quello che dici. Allora, Don Ciro Miele mi raccontò che una volta lui fece uno scherzo a Gualdrini, telefonò
mi sa che la so
telefonò in curia facendo l'imitazione di Scalfaro e disse: tanto vuoi parlare con il vescovo? E gli passarono subito il vescovo aveva una riunione addirittura in corso, c'era della gente, mandò via tutti per parlare con Scalfaro. Poi ci attaccò il telefono e gli telefonò 5 minuti dopo e disse al vescovo: guardi, ero io, ho fatto uno scherzo.
Sì.
Era un personaggio appunto con cui si poteva anche scherzare così, insomma,
da quel giorno Don Ciro è finito in Puglia per questo motivo. Salutiamo se ci sente Don Ciro.
Salutiamo Don Ciro. E adesso un'altra cosa veramente importante, un grande valore di Gualdrini è stato proprio, noi sappiamo che una delle accuse che vengono sempre fatte alla Chiesa è quello di essere maschilista, no? Beh, se c'è stato un vescovo femminista è stato
proprio
Franco
lui.
Gualdrini, cioè lui ha dato veramente tanto spazio alle donne su tutti i fronti, nel senso che ha dato spazio culturale. Voglio citare Lilia Sebastiani, che è una grandissima risorsa della nostra città. Beh, noi lo sappiamo perché l'abbiamo invitata tante volte,
studiosa
anche in
radio, e grande competente,
ma
no?
Anche molto pericolosa come personaggio, perché è anche un personaggio
molto polemica,
molto indipendente anche da un punto di vista dottrinale, quindi insomma un personaggio insidioso per la Chiesa comunque. E Gualdrini l'ha sempre invece,
sempre in nome di quella pluralità che dicevamo,
esatto,
all'inizio,
gli ha sempre dato tanto spazio. No, ma lui c'ha anche un'ammirazione molto forte per Lilia Sebastiani, ma incarichi di responsabilità che lui ha dato non soltanto a donne ma anche a laiche, perché già è difficile che nella Chiesa vengano date incarichi di responsabilità delle donne, ma delle donne laiche
è un po' un'eccezione.
Una l'abbiamo appena sentita, Elisabetta Lomoro, sì, all'ufficio stampa. Un'altra è Stefania Parisi, a cui nel 1999 Franco Gualdrini ha affidato la direzione dell'ISTES, l'Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali, che poi ha proprio con l'obiettivo di farlo crescere, come poi sappiamo
è cresciuto effettivamente, accidenti.
E allora io vorrei adesso ascoltare proprio la testimonianza che ci ha rilasciato ieri Stefania Parisi al telefono
all'indomani proprio della notizia della scomparsa di Franco Gualdrini.
Il Monsignor Franco Gualdrini è un grande vescovo, un grande pastore, un uomo dalla profonda sensibilità umana. Come responsabile anche delle associazioni cattoliche, degli ISTES, gli riconosco un grande stimolo a far bene per la città, per tutta la città. Ecco, questa grande apertura mentale per cui l'Istituto Diocesano di Cultura doveva essere un'opportunità offerta a tutti, tale da poter vivere con il contributo di tutti, di alto livello culturale e scientifico. E un'altra testimonianza che ricordo forte nella mia vita è la sua grande attenzione al mondo femminile, per la promozione della donna, perché convinto che l'apporto delle donne nella società che cambia è un apporto che può essere determinante per il cambiamento in meglio, per un cambiamento che umanizzi i rapporti, che infonda creatività e bellezza ai rapporti, bellezza in senso lato, in senso ampio, profondo, davvero quasi un principe rinascimentale, no? In questa attenzione alla personalità umana e a tutto tondo, a 360 gradi, in cui l'arte, la bellezza, la sensibilità, la generosità e l'altruismo fanno parte della grande testimonianza che l'uomo può dare a Dio, in mezzo del grande amore di Dio per l'umanità. E dentro questo anche l'attenzione alle questioni sociali, alle questioni operaie, alla questione ambientale, che in questi, che nei suoi 20 anni di episcopato l'hanno sempre visto in prima linea, anche nelle piazze, sui palchi, accanto a tutti coloro che soffrivano, tutti i cittadini, no, della diocesi di Terni e Latina Emilia, che soffrivano particolarmente o per le emarginazioni o perché vittime di soprusi o perché vittime di un inquinamento che si andava facendo sempre più pesante. Una bella testimonianza, ecco, di cristiano oltre che di pastore.
E questa era dunque Stefania Parisi, direttrice dell'ISTES. Abbiamo pochi minuti, Arnaldo.
Sì, allora volevo dire, innanzitutto non abbiamo detto nulla della biografia del Vescovo Gualdrini, forse non ce n'è neanche bisogno, ma riassumiamo proprio in sintesissima le tappe. Nasce nel 1923 a Faenza, in Romagna.
Infatti era ricordato come il Vescovo Romagnolo, no?
Esatto. Viene ordinato sacerdote nel 1947, per un periodo, insomma, svolge il suo ruolo, fa il viceparroco, insomma, sempre nella sua zona. E dopodiché, già giovanissimo, viene chiamato a fare il rettore del seminario proprio di Faenza.
Ma nel nostro speciale l'abbiamo comunque ben definita la biografia.
Dopodiché, nel 1964, se non ricordo male, arriva a Roma, dove diventa rettore del collegio Capranica. E per 19 anni farà il rettore del collegio Caprani, che si identificherà quindi moltissimo in questo, che è uno dei più importanti collegi per seminaristi di Roma, e tuttora lui è ricordato moltissimo da tutti gli allievi e tutti quelli che hanno conosciuto Gualdrini, che io ho sentito, anche vescovi, preti, e tutti che l'hanno conosciuto come rettore del Caprani, anche lo stesso nostro attuale vescovo Vincenzo Paglia,
che viene da Roma, come sappiamo,
che viene da Roma come Paglia, quindi anche Gualdrini viene da Roma. Nel 1983 appunto lascia il Caprani, che viene chiamato a fare il vescovo a Terni. È una cosa, veramente io ci tengo a sottolineare un paio di cose che ci fanno capire anche l'eccezionalità dell'uomo. Lui viene a Terni e, caso assolutamente anomalo per un vescovo, viene ordinato vescovo nella cattedrale di Terni.
Questa cosa è anomalo?
Anomalo perché non succede quasi mai, perché di solito si viene ordinati nella diocesi di provenienza, non in quella in cui si va a fare il vescovo. Proprio perché il ministero episcopale in qualche modo è anche indipendente, tant'è vero che poi può essere trasferito, può essere promosso, no?
Certo.
E invece lui sceglie, e nell'intervista che io gli feci, che trovate ovviamente sul nostro sito per adesso, gli chiesi proprio: ma perché? Perché si è fatto ordinare a Terni? È una cosa che non si fa di solito. Lui disse: perché Terni era la mia sposa. Io non sapevo nulla, dice, non ero mai venuto a Terni, mai messo piede a Terni, la conoscevo per le acciaierie. Però dal momento in cui mi è stata affidata come diocesi, è diventata la mia sposa, io mi si sono voluto sposare quindi a casa sua. Come dire.
Ah, ho capito. Molto carina come cosa.
E sarà tra i pochi vescovi a essere sepolto nella cattedrale di Terni, perché ce ne sono pochissimi, non so se questo lo sapevi. Teoricamente nella cattedrale dovrebbero essere sepolti
tutti
i vescovi, ma per un motivo o per l'altro a Terni ce ne stanno attualmente tre: c'è Sant'Anastasio, c'è Luigi da Pera, un vescovo del 1500, e c'è Giovanni Battista dal Pra, che è stato il predecessore di Santo Quadri, che sono gli unici tre, e lui sarà il quarto, insomma, perché per un motivo o per l'altro, o perché vengono promossi, o perché appartengono comunque a famiglie che comunque avevano una tomba di famiglia da un'altra parte, insomma. È difficile, quindi veramente uno dei vescovi che si è legato anima.
Questo per scelta sua, la sepoltura a Terni, così come per sua scelta diciamo così, l'episcopato cominciò proprio a Terni.
E questo nonostante che lui negli ultimi 10 anni è stato anche legato alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove era diventato canonico e cameriengo, tant'è vero che poi il funerale viene celebrato
in due momenti,
in due funerali.
Singolare come cosa, anche uno questa, a Roma e uno a Terni.
Allora, io ascolterei un'altra testimonianza, perché siamo verso la chiusura.
Siamo in conclusione.
Una testimonianza che questa è proprio tratta dallo speciale realizzato da Radio TNA a dieci anni fa, quando appunto si concluse l'episcopato
a Terni.
Ed è fatta proprio dal fondatore e dall'allora direttore di adesso, Don Ciro Mieli.
E non è con la voce di Scalfaro, però.
L'episcopato di Monsignor Gualdrini abbia dato veramente un grande impulso alla diocesi di Terni in Arnia Amelia. Vorrei ricordare le iniziative, quelle più originali, che vanno dal festival sulla Madonna, su Maria di Nazareth, inedito per Maria, che devo dire una creazione che per un vescovo non è cosa di tutti i giorni, e anche l'impulso che ha dato alla nascita di un nuovo periodico che mi onoro di dirigere, di aver fondato insieme a lui adesso, da quelle più normali, tra virgolette, come la creazione, la fondazione in Africa di una missione a cui la diocesi dà, oltre che sostegni economici, anche forze. Abbiamo lì in diocesi di Intambwe, nel Congo, ben 6 missionari laici e sacerdoti. E di Monsignor Gualdrini vorrei ricordare anche il forte impulso del diaconato permanente. Abbiamo veramente tanti diaconi rispetto a diocesi piccole come la diocesi di Terni Marnemelia, e mi piace ricordare e sottolineare anche la valorizzazione del genio femminile. Monsignor Gualdrini ha affidato a donne, a suore e non incarichi pastorali di curia che solitamente così normalmente non vengono affidati a donne. E quindi voglio dire, è bello ricordare queste cose così, così importanti, diciamo un po' anche progressiste, perché mi piace ricordare Monsignor Gualdrini come un vescovo che ha pensato molto avanti rispetto al normale e con coraggio. Anche il dialogo con la società civile, con le istituzioni, non si è risparmiato a nessun invito da parte delle istituzioni politiche e sociali, ha partecipato sempre dando il suo contributo. E ultimo, questo sogno che si realizzerà, ecco, dopo che Monsignor Gualdrini non sarà più vescovo di Terni, spero, l'istituzione di una facoltà umanistica a Terni dopo le altre facoltà, diciamo, più a carattere scientifico. Mi pare che sia un patrimonio da portare avanti, un patrimonio non da conservare, da sviluppare, perché questi sono input che il vescovo Mosè Gualdrini ha dato a questa diocesi. Mi auguro che il nuovo presule raccolga questa eredità e dia, secondo le sue caratteristiche, le caratteristiche di ciascuno, quindi le sue caratteristiche, un grande senso profetico, completi e incrementi quanto già iniziato.
Questo era Don Ciro Miele, tratto proprio dallo speciale realizzato dalla Radio TNA 10 anni fa, nel 2000, in occasione proprio della fine dell'episcopato di Gualdrini e dell'inizio dell'episcopato di Paglia. Voglio ricordare che in questo speciale, che potete scaricare anche dal sito della Diocesi di Terni, sono presenti, oltre a questa testimonianza che abbiamo ascoltato di Don Ciro Miele, anche le testimonianze di Don Antonio Maniero, vicario generale della diocesi proprio nominato da Gualdrini, credo nel 96, tuttora anche vicario, c'è Maria Rosaria Botteral, c'è Don Giovanni Zanellato, che poi scomparso proprio nel 2000, pochi mesi dopo aver reso questa testimonianza a Radio TNA, che era parroco di San Paolo e a quei tempi direttore dell'ufficio missionario. Telesforo Nanni, Don Salvatore Ferdinandi, Maria Teresa Pasquini, Alma Paci, Don Ciro Miele, appunto, e Anna Fortuna Scotti, che era proprio l'organizzatrice del festival Inedito per Maria.
Siamo addirittura ad
Una
arrivo.
cosa, proprio prima di chiudere, ci tenevo a dire, l'ha accennata Ciro, Gualdrini come vescovo progressista, no? Come vescovo aperto, l'avevate già capito per quello che abbiamo detto fino adesso, ma io ci tengo a sottolineare questo nell'intervista che gli ho fatto in adesso. A un certo punto lui mi ha parlato del 68, dicendo che il 68 è stato un
Capito.
momento importantissimo, secondo lui,
Ah.
per la storia d'Italia, ma per la storia della mentalità. E lui lo paragonava proprio al Concilio Vaticano. Concilio e il 68 erano i momenti più importanti, secondo lui. Altro gesto rivoluzionario e anche molto moderno, se vogliamo, di Franco Gualdrini: lui è stato l'unico vescovo al mondo, che io sappia, ad aver rinunciato allo stemma nobiliare, lo stemma patrizio che tutti i vescovi hanno, perché ne hanno diritto dal Medioevo e tuttora succede. Lui ha detto: no, mi sembra una cosa un po' appunto che appartiene al passato.
Superata.
E fu l'unico a non avere uno stemma vescovile, mentre diede invece uno stemma alla diocesi.
Bene.
Adesso in chiusura
In
ci
chiusura.
ascoltiamo, in chiusura poi ci salutiamo ovviamente, ma abbiamo un frammento veramente. Io ho cercato nei miei archivi una testimonianza diretta di Monsignor Franco Gualdrini. Sono riuscito a trovare un frammento di un'intervista che abbiamo fatto nel 2003 che riguardava l'ecumenismo. Quindi la domanda a cui lui mi risponde, che sentite insomma la risposta, io gli ho detto: ma le chiese cristiane, protestanti, ortodossi, cattolici, quando riusciranno finalmente a raggiungere l'unità?
C'è già l'unità imperfetta che deve camminare più avanti, però credo che non si possa non essere molto ottimisti e ringraziare il Signore che ciò avviene. lo dico io, direi anche la stessa Chiesa Cattolica ha avuto dei tempi di unità più forte, meno forte. Adesso c'è un Papa che è quello che è. È evidente che 7-8 secoli fa il primato del Papa non si esprimeva in questo, anche perché prima di mandare un ordine in America ci volevano 6 mesi, adesso ci vuole un attimo. Cioè, sì. Bah, va bene.
E questo era appunto Monsignor Franco Gualdrini.
Fine anche molto filosofica, ma vabbè,
sì,
bellissima.
Che era un po' il sonno di fare sempre. Però abbiamo sentito l'ottimismo, no? Che è una delle caratteristiche di Franco Gualdrini, sempre ottimista, quindi anche nell'unità dei cristiani, un tema così spinoso, lui comunque lo vedeva in modo molto molto ottimista, sorridendo quindi al futuro.
Allora, andiamo a chiudere con...
Concludiamo con un brano a cui il Vescovo Gualdrini era legatissimo, e questo chiunque l'ha conosciuto lo sa, perché in qualsiasi occasione pubblica o privata a cui lui prendesse parte, poteva essere, ripeto, una festa, una riunione, lo ricordo ai campeggi degli scout, e lo ricordo alle riunioni in seminario diocesano.
Questa era un po' la colonna sonora.
È stata ovviamente la colonna sonora dell'episcopato di Gualdrini a fine.
Vediamo chi ci azzecca. Era
a chiusura di ogni
puntata.
Riunione, lui amava cantare, perché gli piaceva tanto cantare, e cantava sempre questa canzone che Franco Grilli avrà già capito qual è.
Romagna mia. Cantata lo dico a posto di Franco,
in questo caso da
che non è microfonato,
Orietta, okay. Berti, ma
Orietta,
una canzone
Berti,
Orietta,
no.
Berti,
Orietta Berti,
ma una canzone a cui veramente lui era legatissimo, e quindi gli dedichiamo davvero con tutto
va
il
bene,
cuore.
Ok, grazie Arnaldo e grazie anche a Orietta Berti.
Stellata la mia serenata, io canto per...